cambiando poi tante altre cose. Per esempio, la forma delle nostre chiese dipendono, hanno ricevuto l'annuale, lo schema della costruzione delle nostre chiese si rifà spesso e volentieri alla costruzione del Laterano, la basilica, il luogo basilica che deriva da Regno, da Impero, è il luogo dove Roma, Roma imperiale di Costantino, c'era la liturgia. Noi però ci rifacciamo al senso più vero, al legame con la Chiesa Madre di Roma che ci ha generato, che ci collega al collegio apostolico.
Quel giorno lo farà conoscere, perché con il poco si manifesta. accetterà e il voto proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruisce sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito, tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Provò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Quest'acqua, si dice,
che deve attraversare il profeta Ezechiele, quest'acqua aumenta fino a divenire un torrente che non può attraversare. E vengono descritte queste acque così cresciute, che sono diventate un torrente, che sono acque che danno vita, che risanano e glorificano. È evidente il riferimento allo Spirito Santo che scaturisce dall'altare. È molto bella in sé, ma è ancora più bella se la pensiamo all'interno del libro del profeta Ezechiele, e in particolare ai suoi ultimi 8 capitoli dedicati al Tempio. Capitolo 47 è il penultimo, seguirà un altro capitolo, però in quell'altro capitolo 48 non si parlerà più in realtà del Tempio, si parlerà della divisione delle tribù di Israele nel territorio di Israele, una redistribuzione delle tribù. E quindi queste sono le parole finali sul Tempio. E le parole finali sul Tempio contengono una visione, una descrizione, che è una promessa di qualche cosa che sgorga dal Tempio, che noi sappiamo lo Spirito Santo, la vita di Dio, e che risana e rivifica tutte le piante, tutti gli animali che sono nelle acque, l'umanità intera, la creazione intera. Questa è la visione finale di Ezechiele che riguarda il Tempio, e quindi è un'interpretazione del Tempio. Il Tempio è il luogo dove la gloria del Signore abita e dove lo Spirito Santo, da dove lo Spirito Santo sorge, parte per vivificare e per risanare e per rivivificare tutta la creazione. Così è nella descrizione di Ezechiele, e così la pensiamo anche per il Tempio di Dio vivente. Come dice Paolo, voi siete il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio è un'espressione che troviamo nella Scrittura, applicata non solo nel Nuovo Testamento, ma già anche nell'Antico Testamento, applicata non solo alle pietre, ma anche agli uomini, individualmente e comunitariamente. Ognuno di noi è Tempio del Signore in quanto abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, dice Paolo. E la comunità è Tempio del Signore, è una costruzione del Signore. Voi siete edificati per la costruzione del Signore del Tempio, dice agli Efesini. E così possiamo pensare, trasportare quello che dice Ezechiele per la nostra comunità, per la comunità dei credenti in Dio, dei credenti in Gesù in particolare, che costituiscono il Tempio del Signore, dal quale deve sgorgare qualche cosa. Se c'è questa possibilità di paragonare il Tempio di pietra al Tempio che è quello della comunità del Signore, allora come le acque sgorgano dal Tempio, così deve essere per il Tempio vivente dei credenti, della comunità del Signore. Qualcosa deve sgorgare per l'umanità intera, e lo Spirito, la trasmissione dello Spirito. E quindi termino qui. E la seconda lettura di Paolo ci dice appunto che questo Tempio in realtà noi l'abbiamo già ricevuto, questo Tempio spirituale è stato costituito, reso presente nella storia in un modo unico e definitivo e completo da Gesù. E Paolo parla di un Tempio, dice: non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Parla a livello di il Tempio di Dio, qui non è la persona individuale, ma è la comunità che è costruita attraverso le cose, dal sacrificio di Gesù e dal suo Vangelo, dalla sua parola e dalla sua azione. Quindi la comunità è il Tempio del Signore, e sulla quale ciascuno però deve costruire. Non sia l'apostolo che costruisce sul fondamento che è Cristo e gli altri sono solo delle pietre costruite e tutto è finito lì. Nella visione di Paolo ciascuno ha la possibilità di costruire questo tempio del Signore che è la comunità. E quindi da qui la responsabilità che ne deriva, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, Gesù Cristo, questo che sappiamo. E quindi operare perché per costruire con oro, con argento, con pietre preziose, con legno, con pietre preziose, ciò che abbiamo di più prezioso personalmente per la costruzione del tempio. E non costruire, dice, con materiale di qualità scarsa, perché alla fine l'opera verrà bruciata e sarà punito questo tale, è la costruzione del tempio, ma il concetto che sta qui è che sì, siamo costruiti da Gesù come tempio del Signore, siamo costruiti come tempio da colui che ha portato la fede per i Corinti, era Paolo, ma ciascuno deve costruire sul fondamento di Cristo con il materiale migliore che ciascuno ha. E poi abbiamo la parola del Vangelo di Giovanni, la purificazione del Tempio, che in Giovanni troviamo all'inizio del suo Vangelo, nei sinottici troviamo alla fine. Anche questo è significativo, ma andiamo avanti e volevo dire un'altra cosa. Gesù compie un gesto molto forte, entra nel Tempio, come sappiamo, abbiamo letto tante volte, vede quello che succede, che nel Tempio, non fuori dal Tempio, nel Tempio, ci sono coloro che vendono buoi, pecore, colombe, ci sono i cambiamenti. E Gesù fa una cordicella, fa una frusta, scusate, di cordicelle e caccia tutti fuori dal tempio, con un gesto che ha di una certa violenza, non ha fatto del male a nessuno, ma un gesto che comunque rimane un gesto violento. Tanto, e non è solo la violenza però, che qui Giovanni sottolinea, è il gesto stesso. E nella domanda che viene rivolta a lui dai giudei che sono i capi, non si dice hai fatto violenza fisica, ma hai fatto un atto molto forte, quale segno ci mostri per poter fare queste cose? Quindi in sé la domanda mostra che ammettevano anche che si potessero fare certi gesti profetici. Ma il problema è quale autorità hai per fare queste cose? E la risposta di Gesù è molto bella, anche se rimane piena di fossimo stati noi al posto dei giudei, forse non avremmo capito nulla come loro, non lo so. Comunque è molto bella, rimane molto bella. La risposta di Gesù: distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. È chiaro che viene fraintesa perché pensano a un tempio materiale come può costruire un tempio in 3 giorni quando ci sono voluti 46 anni per ricostruire questo tempio. Il grande evangelista ci dice appunto che parlava del tempio del suo corpo. Però quello che volevo sottolineare è che Gesù parla appunto della sua resurrezione, della morte e resurrezione del suo corpo. Parla del suo corpo, parla di un tempio nuovo che è quello del suo corpo, che è lui. E da quello che possiamo ricavare, dice, giustifica l'atto che compie, perché lui è il tempio nuovo. E perciò non dice, io posso distruggere il tempio, è una cosa un po' diversa. Gesù fa un atto di purificazione del Tempio perché riconosce nel Tempio ancora, benché sia stato trasformato, come dice, come accusa, avete fatto della casa del Padre mio un mercato, riconosce che quella è la casa del Padre suo e perciò è divorato dallo zelo della sua casa, lo zelo della tua casa che divorerà. E quello che lui sa, disse, che avverrà di sé, non lo applica per dire ora basta, è finita, ma per purificare il Tempio, perché ci sia la possibilità di adorare Dio anche in quel luogo, per purificare il Tempio. Questo è molto forte, però bisognerebbe trarre delle conseguenze che ora non possiamo, ma è molto forte, è il rispetto del luogo della casa del Padre che Gesù ha, è il rispetto del luogo dove abita la gloria del Padre che Gesù ha e che gli deriva in modo particolare dal fatto che lui è il Tempio nuovo, lui è il Tempio santo, e afferma di essere il Tempio nuovo e perciò di rispettare questo Tempio, di avere zelo per la casa del Padre. I discepoli capiranno questo, tutto ciò, quando Gesù risorgerà dai morti, capiranno la sua parola e infatti l'Evangelista dice che aveva detto queste cose e credettero ogni cosa alla parola detta da Gesù che lui è il Tempio nuovo, costruirò il Tempio in 3 giorni riferendosi al suo Tempio, ma anche alle scritture, che sono profetiche, ma che rimangono profetiche fino alla fine dei tempi. Anche l'Antico Testamento, benché Gesù lo abbia compiuto, rimane profetico fino alla fine dei tempi. Così ci dia il Signore di rispettare l'opera che egli ha compiuto come Tempio del Signore, l'opera nella comunità e l'opera che ha compiuto nella profezia in tutta la storia della salvezza e ciò che ha realizzato fino alla fine dei tempi.